Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli per una nuova edizione del Voce Giornale. È stata stilata la graduatoria dei comuni che riceveranno il contributo regionale per realizzare interventi di riqualificazione dei borghi storici. L'elenco delle domande ammesse al finanziamento nell'ambito del bando regionale rivolto agli enti locali per la valorizzazione del territorio è stato pubblicato giovedì dalla Regione. Grande soddisfazione da parte delle amministrazioni comune e sabine che avranno accesso ai finanziamenti. Artogne avrà 445.000 euro e la sindaca Barbara Bonicelli ha già annunciato che li utilizzerà per la riqualificazione del centro storico della frazione Piazze. 1 milione di euro ciascuno assegnati a Berzo Inferiore, Bienno e Iseo. In particolare nel borgo dei Magli c'è in programma la riqualificazione di Piazza Roma, via Ripa, via Aldo Moro. La cittadina Lacustre li utilizzerà per un unico consistente intervento di restyling del lungo lago Marconi. E ancora sul lago 697.000 euro a Pisogne, mentre per l'alta valle c'è un tesoretto da 900.000 euro destinato al comune di Vezza d'Oglio. La regione è in cerca di ulteriori risorse per finanziare i restanti comuni ammessi alla graduatoria, finanziabili per un punteggio finale maggiore o uguale a 60. Tra questi c'è Sale Marasino, che potrebbe ricevere 345.000 euro. Alessio Minelli di Darfo venne trovato morto nel sonno dai colleghi mentre era impegnato in una trasferta di lavoro a Parma 2 settimane fa. All'età di 25 anni si era pensato a un decesso per cause naturali, ma prima di autorizzare i funerali la Procura della Repubblica di Parma aveva comunque disposto l'autopsia sul corpo del giovane papà, il cui esito si conoscerà solo fra qualche settimana. In particolare si potrà sapere se la sua morte possa essere collegata all'episodio avvenuto 2 mesi prima, quando al culmine di un litigio con la moglie nella casa di Angolo Terme dove vivevano, per Alessio si era reso necessario il ricovero in ospedale a Brescia per una profonda ferita a un polmone. La vicenda era stata messa a tacere da Minelli stesso, che non aveva voluto sporgere denuncia, ma sia la madre che le forze dell'ordine ne erano al corrente. Ora ci si chiede legittimamente se quella ferita abbia portato Alessio alla morte. In base a ciò che emergerà dall'autopsia, la procura deciderà quindi se intraprendere azioni giudiziarie. Il Covid: nelle ultime 24 ore nel bresciano si sono registrati 72 casi, in Valle Camonica sono stati 6, una ventina da inizio settimana, un trend in crescita dunque, che però è influenzato dai tamponi giornalieri e che non sta avendo ripercussioni sui ricoveri e sulle terapie intensive al momento. Intanto il governo e il generale Figliuolo fanno pressing sulla dose booster, la terza dose, per evitare un nuovo aumento di ricoveri e terapie intensive, e apre alle vaccinazioni ai più piccoli. Le somministrazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni potrebbero essere autorizzate già da Natale, se arriverà il via libera delle agenzie internazionali. Lo scorso 28 ottobre il CRAS di Paspardo, il centro recupero animali selvatici, ha ricoverato un gufo di palude, detto Asio Flammeus. Lo splendido esemplare era stato ritrovato a terra la sera precedente da un cacciatore in Mediavalle, che ha capito immediatamente che si trattava di un esemplare protetto. L'uomo ha quindi contattato Walter Bontempi, veterinario di Breno, dove la mattina successiva l'animale è stato portato per accertamenti. Le radiografie fatte in ambulatorio hanno messo in luce la presenza di pallini di arma da fuoco causa di una brutta frattura all'ala. Il volatile è stato quindi affidato alle cure del centro, l'unico del genere presente in tutta la provincia. La prognosi per il gufo di palude rimane riservata, come spiegano da Paspardo. Solo il tempo ci dirà se le cure porteranno a un pieno recupero. Purtroppo questo è l'ennesimo caso di bracconaggio che coinvolge una specie protetta, aggiungono, per di più estremamente rara sul nostro territorio, come il gufo di palude, difficile da osservare in questo periodo in migrazione. Proseguono sottolineando che sono già stati almeno 6 gli animali protetti presi in carico dall'apertura della stagione venatoria, a cui si sommano quelli portati presso le altre strutture della Lombardia e di altre regioni. Il CRAS ringrazia, comunicando la notizia, i dottori dell'ambulatorio Bontempi Franceschetti di Breno, con il quale collabora da oltre un decennio, e la responsabile sanitaria del centro, Roberta Luise, ma anche il cacciatore che ha prontamente recuperato l'animale ferito. L'auspicio, aggiunge il CRAS, è che i cacciatori e le associazioni di categoria prendano sempre più le distanze da chi non rispetta le regole. Il 4 novembre, come da tradizione, si è celebrato al Passo del Tonale con la cerimonia mattutina organizzata dalla sezione ANA di Valle Camonica. Un paesaggio ben imbiancato e innevato ha caratterizzato la giornata. Alle 10.45 si è tenuta la messa nella chiesa del Passo, presieduta da Don Claudio Sarotti, concelebrata da Don Antonio Leoncelli, Don Ermanno Magnolini, Don Alex Recami e Don Angelo Marchetti, alla presenza di autorità, forze dell'ordine, rappresentanti delle sezioni Camuna e Trentina dell'ANA. All'esterno, alpini, amministratori locali e cittadini hanno potuto seguire la messa da un maxi schermo. Dopo la preghiera dell'alpino e il saluto delle autorità, ci si è spostati al sacrario militare per l'onore ai caduti e la deposizione della corona d'alloro. La giornata delle Forze Armate dell'Unità Nazionale quest'anno è stata anche il centenario della traslazione all'altare della patria della salma del Milite Ignoto. Un pensiero è stato rivolto anche alle tante penne nere che sono andate avanti a causa del Covid. Il messaggio del presidente dell'ANA Sebastiano Favero, letto durante la celebrazione, recitava: nel loro nome e in quello di tutti i caduti proseguiamo sulla via tracciata dai nostri padri, continuiamo nell'impegno di voler trasmettere soprattutto ai più giovani i valori che hanno sin qui il nostro operare. Alle 18 del 4 novembre, inoltre, le campane di tutta la diocesi hanno suonato per la pace nel centenario della tumulazione della salma del Milite Ignoto. Altre numerose celebrazioni sono in programma nei diversi comuni della Valle Camonica nei prossimi giorni. Ufficializzata la permuta tra il comune di Cividate Camuno e l'Agenzia del Demanio per regolarizzare gli immobili, la sede precedente del museo di Cividate Camuno, quella di Via Roma, è passata infatti in proprietà dal Demanio dello Stato al municipio, che l'ha già affittata all'Unione dei Comuni della Mediavalle per i nuovi uffici. In cambio di questa acquisizione, il comune di Cividate ha ceduto all'Agenzia del Demanio il pian terreno della nuova sede del museo di Cividate Camuno, situato in piazza Giacomini, in centro al paese, di fronte alla chiesa, e concesso il primo piano incomodato gratuito al Ministero della Cultura. In questo modo l'ex convento ha potuto contare su nuovi spazi, con un incremento delle superfici espositive di più di 1000 metri quadrati. Il comune è divenuto proprietario sia dell'edificio sia del terreno di Via Roma. Lo Stato è proprietario ora di una parte dell'immobile del museo, comparteciperà alle eventuali spese per le manutenzioni straordinarie della struttura. Da sabato 6 novembre, grazie alle abbondanti nevicate di questa settimana, il Consorzio Ponte di Legno Tonale ha deciso di aprire dai 3.000 metri di Passo Presena ai 2.500 del Passo Paradiso. Ben 90 cm di neve fresca permettono di proporre agli appassionati di sci un anticipo di inverno, in attesa di poter dare il via alla stagione anche al Passo Tonale, in programma per il 27 novembre. A seguire poi ci saranno le aperture a Ponte di Legno e a Temù. Un piccolo inizio, ma dopo i 2 anni di stop imposti dal Covid è una grande cosa, commentano gli operatori. Finché il ghiacciaio rimarrà l'unica parte di schiare aperta, l'accesso, fanno sapere, sarà a posti limitati per consentire un'adeguata sciabilità e gestione dei flussi. Lo ski pass giornaliero potrà essere acquistato esclusivamente online sul sito pontedilegnotonale.com a partire dalle 16 del 4 novembre. Oltre allo ski pass giornaliero saranno disponibili anche gli ski pass da 2 a 14 giorni consecutivo. In questo caso la prenotazione sarà valida per tutti i giorni di validità dello ski pass. Quello acquistato online va caricato sulla Snow Wit Card, anch'essa acquistabile online, può essere spedita direttamente a casa, conservata anche per gli acquisti futuri. In alternativa è possibile caricare lo ski pass sulle key card utilizzate per sciare negli anni scorsi. La biglietteria Paradiso, e solo nel weekend anche quella di Ponte di Legno, saranno aperte per fornire supporto alla clientela. Si ricorda inoltre che per sciare è necessario essere in possesso del Green Pass a partire dai 12 anni di età. Il Panathlon Club di Valle Camonica e l'Istituto di Istruzione Superiore Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme hanno stipulato un accordo per l'istituzione di 4 borse di studio dell'importo di 200 euro ciascuna da assegnare a studenti che frequentano l'Olivelli Putelli al fine di incentivare la prosecuzione degli studi, favorire il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali e riconoscere gli sforzi profusi in ambito scolastico. Il Panathlon, presieduto da Ottavio Bonino, e l'istituto diretto dal dirigente Nino Floridia intendono così promuovere i principi che sono alla base della loro azione istituzionale, tra i quali l'affermazione dell'ideale sportivo, dei suoi valori morali e culturali. La partecipazione degli studenti al bando di concorso dovrà essere proposta dai compagni e dai docenti della classe mediante lettera di presentazione del candidato. Nel formulare la graduatoria, la commissione terrà conto dei comportamenti degli studenti desunti dalla relazione, ispirati ai principi di fair play sportivo e scolastico, alle azioni poste in essere dai candidati nel favorire la pratica sportiva dei compagni di classe, inclusi quelli che presentino alcune fragilità. La domanda deve essere sottoscritta da almeno il 50% dei compagni e dai docenti e dovrà pervenire all'ufficio protocollo della scuola entro la fine di aprile, con le premiazioni previste a maggio. Siamo alla viabilità a Ceto per lavori di manutenzione straordinaria dell'intercomunale Ceto Braone Niardo. Il comune ordina fino al 23 dicembre senso unico alternato regolato da semaforo in via Rivea dal bivio con via Gaz al bivio con via Per. Fino alla fine dell'anno, da lunedì al venerdì, la strada per la Valpaghera è chiusa da località Runa in poi. A tal proposito, il comune di Braone, considerata l'ordinanza del comune di Ceto, ha istituito delle fasce apposite per i veicoli in salita e i veicoli in discesa lungo l'agro silvo pastorale Braone Piazze, nel tratto da Negola a Piazze. La strada è chiusa dalle 8 di sera alle 6 del mattino. A Cerveno il comune impone il divieto di sosta in piazza Prudenzini fino al 19 novembre per consentire lavori di rifacimento del tetto del fabbricato comunale. Poi c'è la posa della fibra ottica e fino al 31 dicembre sempre a Cerveno c'è senso unico alternato, chiusura momentanea di diverse vie: via Il Ponte, via Nisola, via Crusette, via Pergole, via Clus, piazza Fontana, via della Noce, via Re, via Staccone, via Martiri della Libertà, via San Martino, piazza Prudenzini, via Grera, via Vento, via Fucina e via Alta. Il meteo venerdì: cielo sereno o nuvoloso al mattino, dal pomeriggio lieve aumento della nuvolosità, precipitazioni assenti, temperature in calo con minime fino a 1 grado, massime tra 12 e 15 gradi, zero termico a 1700 metri, venti deboli. I funerali di oggi a Corteno Golgi nella parrocchiale alle 14, i funerali di Alfredo Fioletti, 53 anni, a Santicolo, nella parrocchiale alle 15.30, funerali di Rita Moranda, vedova Pedrazzi, di 91 anni. I santi di questo 5 novembre: San Guido Maria Conforti, vescovo, Santa Comasia Vergine, San Donnino, San Tigrino Martire, San Gottardo. Auguri a coloro che festeggiano l'onomastico. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento d'ascolto su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.